Controradio, Newsline Estate.
Alle 18:33 minuti, una buona sera da Chiara Brilli in studio per l'informazione regionale, la fascia serale di Newsline, che apriamo con la situazione carceraria e la polemica politica. La destra sconfessa il DAP e dice ancora no alle risorse necessarie per risolvere i gravissimi problemi al carcere di Sollicciano. I lavori per garantire condizioni di vita dignitose a detenuti e lavoratori iniziati nel 2023 e subito interrotti non potranno essere quindi completati. Così il deputato e segretario del PD della Toscana Emiliano Fossi sul suo ordine del giorno al decreto carceri respinto dalla Camera. Fossi, che sentiremo anche sul versante politico rispetto alle prossime regionali che riguarderanno anche la Toscana, ve lo anticipiamo domani ai nostri microfoni nell'ambito della Newsline mattutina. Ma rimaniamo sul carcere, perché come detto Prato e Sollicciano non ci sarà nessun intervento straordinario per sanare la situazione critica e cronica dei due istituti penitenziari. Il governo tiene la barra dritta sulla questione, nonostante il guardasigilli Nordio, ricevendo questa mattina una delegazione dei garanti territoriali dei detenuti, abbia parlato di incontro proficuo. Si procede dunque anche negli addebiti verso la direttrice del penitenziario fiorentino Antonella Tuoni, che non tarda a confutarli attraverso il proprio legale Giuseppe Gratteri. Ci dice tutto Sandra Salvato.
Nel giorno del no del governo allo stanziamento di finanziamenti straordinari per la ristrutturazione del penitenziario di Sollicciano, nonostante la necessità di un intervento urgente rilevata a seguito di una visita di qualche giorno fa sul posto della commissione ispettiva del Dipartimento di Polizia Penitenziaria, sul quotidiano La Nazione arriva anche la risposta della direttrice Antonella Tuoni attraverso il suo legale Giuseppe Gratteri. È contenuta nelle cosiddette giustificazioni depositate presso il Ministero di Grazia e Giustizia il 5 agosto, perché chiedere l'archiviazione della sanzione disciplinare comminata a Tuoni, una memoria difensiva per dire insomma che il DAP, il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, ha preso un grosso granchio, perché a ben vedere, riporta sempre il giornale, la direttrice è più vittima che responsabile, e questo a causa delle condizioni igienico-sanitarie e dello stato di fatiscenza in cui versa l'istituto penitenziario, stato dell'arte che deve fare i conti anche con gravi carenze di personale che ricadono inevitabilmente sulla gestione quotidiana della struttura. Una situazione che metterebbe spalle al muro qualunque direttore, con Tuoni che ha dovuto sottoporre i dipendenti a un surmenage lavorativo per riparare, lei in prima fila a suon di straordinaria, le varie mancanze. Una storia che parte da lontano, ereditata a sua volta da Fabio Prestapino, che dirigeva Sollicciano nel 2020, anno dell'avvio dell'appalto aggiudicato dal DAP per i lavori delle facciate e delle coperture, poi interrottosi nel 2023 e mai più portato a termine. Nomen omen, la direttrice Tuona quindi contro un governo che, si legge ancora, emette mere valutazioni soggettive, come quella del comportamento poco collaborativo e inadeguato, giudizi che suonano capziosi e che paiono anticipare una lunga stagione di rimpalli e minimizzazione della questione carceri, così confermando nei fatti, come anche il decreto relativo fa sapere da Roma il segretario DEM della Toscana Emiliano Fossi, sia soltanto una inutile scatola vuota.
Affitti brevi turistici, il Codacons ha deciso di proporre un nuovo ricorso al TAR contro la nuova delibera del Comune di Firenze che vara il divieto alle locazioni turistiche brevi in città. Come la precedente, afferma l'associazione, anche questa viola una serie di norme e principi costituzionali. La materia delle locazioni turistiche brevi infatti attiene alla tutela dei beni culturali e della concorrenza, materie entrambe di competenza del legislatore nazionale, e pertanto, conclude il Codacons, è preclusa ai comuni per la disciplina di tale materia. Intanto la mancanza di una copertura di carattere normativo primario è la motivazione con cui il TAR della Toscana ha annullato il provvedimento del Comune di Firenze che aveva ordinato la cessazione dell'attività per un mini market di Borgo Ognissanti, dopo che il titolare era stato sanzionato due volte in quanto metteva in vendita bevande superalcoliche senza che il servizio igienico di cortesia per i clienti fosse fruibile e in perfetto stato di pulizia durante l'intero orario di apertura al pubblico. Ora il mini market può dunque riaprire. Non solo, i giudici amministrativi hanno bocciato due commi dell'articolo 15 del regolamento UNESCO, aprendo la strada ad analoghi ricorsi. Insomma, un bel grattacapo per Palazzo Vecchio, il servizio di Domenico Guarino.
Difformità tra l'articolo 15,1 e 2 del regolamento UNESCO rispetto al sistema sanzionatorio delineato dalla legge regionale 62 del 2018. Sulla base di questo presupposto, il TAR ha sentenziato l'illegittimità dell'atto di chiusura del mini market, annullando il provvedimento. La vicenda risale al 1 ottobre dello scorso anno, quando durante un controllo gli agenti della polizia municipale hanno contestato al titolare di aver posto in vendita bevande superalcoliche senza che il servizio igienico di cortesia per i clienti fosse fruibile e in perfetto stato di pulizia durante l'intero orario di apertura al pubblico. L'ispezione si concluse con 1000 euro di multa e la contestazione della violazione di vari articoli al regolamento UNESCO e della legge regionale toscana del 62 del 18. Il titolare del mini market presentò però ricorso al sindaco, ma per tutta risposta la direzione attività economiche di Palazzo Vecchio avviò il procedimento di chiusura dell'esercizio perché il negozio di Borgognissanti era stato già sanzionato per carenze analoghe anche il 20 giugno precedente. Vedremo se il comune si appellerà al Consiglio di Stato e cosa deciderà il supremo organo della giustizia amministrativa. Intanto gli avvocati Barbolini e Bianchini, che difendono il titolare del mini market riaperto, ovviamente esultano. Di sicuro la sentenza, pubblicata il 2 agosto scorso, va a rifocolare il braccio di ferro tra Palazzo Vecchio e i rivenditori di alcolici camuffati da mini market, aprendo una breccia anche sul fronte del regolamento UNESCO che, stando alle parole del TAR, pare scavalcare addirittura la Corte Costituzionale.
E non c'è illegittimità nelle delibere con le quali la Giunta e il Consiglio Comunale di Firenze tra il 2017 e il 2018 hanno approvato il nuovo regolamento urbanistico del centro storico del capoluogo toscano. Questo l'ha deciso il Consiglio di Stato con una sentenza con la quale ha respinto un appello proposto dall'associazione Italia Nostra Onlus. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la circostanza che il centro storico di Firenze sia inserito negli elenchi dell'UNESCO non implica, come pretende la parte appellata, che esso debba intendersi automaticamente assoggettato alla disciplina di tutela dei beni paesaggistici. Veniamo a dei cantieri in corso importanti, 90 milioni di euro, il doppio rispetto al 2023 e quanto investe Palazzo Vecchio per i lavori di riqualificazione in corso quest'estate nelle scuole comunali, con l'obiettivo di renderle più sicure e accoglienti da settembre, quando riprenderanno le lezioni. Sentiamo Sandra Salvato, che stamani era sul cantiere della scuola primaria Salviati in via Bolognese e ha intervistato la sindaca Sara Funaro e l'assessore all'educazione Benedetta Albanese.
Abbiamo deciso insieme all'assessora Albanese di venire qui alla scuola Salviati perché ci sono state alcune questioni legate all'iscrizione e alle difficoltà di iscrizione in questa scuola. Come amministrazione comunale, oltre a fare tutti i lavori di riqualificazione, abbiamo deciso di venire qui proprio per dare un segnale di ripartenza. Abbiamo messo in campo trasporto scolastico per i bambini, non solo per i bambini del comune ma anche per quelli dei comuni limitrofi, perché pensiamo che questa sia una scuola che è un punto di riferimento per il territorio e dobbiamo dialogare non solo con la dirigenza scolastica ma con tutto il territorio per renderla nuovamente attrattiva e fare in modo che ci possano essere ulteriori alunni e far ripartire la sezione anche l'anno prossimo.
Abbiamo ben 90 milioni di euro che sono attualmente la misura dei cantieri e dei lavori che sono in corso nelle nostre scuole in tutto il territorio, il doppio dello scorso anno. Di questi 90 milioni circa la metà, 49, sono dedicati agli interventi finanziati dal PNRR, il resto invece è l'impegno che l'amministrazione comunale nel tempo ha messo dalle manutenzioni ordinarie, ad esempio, che nei diversi quartieri ci impegnano per circa 4 milioni e 2, fino a interventi di ristrutturazioni pesanti o nuove edificazioni per circa 22 milioni di euro, come accade nel caso del biennio dell'ITI Leonardo da Vinci, ma ancora lavori importanti per oltre 7 milioni e mezzo per quel che riguarda adeguamento sismico, miglioramento statico.
Al Maier, ore estenuanti e personale spostato da un reparto all'altro. La denuncia del sindacato degli infermieri Nursind, che dice a rischio la qualità dell'assistenza erogata ai pazienti. Il personale è esausto, molti turni supplementari per consentire lo scorrimento delle liste d'attesa. Domenico Guarino ha sentito la segretaria aziendale Gabriella Diani.
Allora, fondamentalmente la carenza degli infermieri riguarda tutta Italia e la Toscana non fa eccezione, insomma ci sono 6-7 mila unità in meno di gli infermieri, insomma, in tutta la Toscana, e il Maier non è esente da questa carenza di organico, e a cui si somma anche la carenza dell'organico del personale di supporto, degli OSS, insomma, in periodi di ferie, diciamo che si acuisce una mancanza stabile con quelle che sono, diciamo, situazioni in parte prevedibili e in parte invece non prevedibili, come possono essere malattie insomma assenze improvvise. C'è la volontarietà da parte del personale di venire incontro a quelle che sono le esigenze del cittadino, e ha risposto in maniera, come dire, adeguata a un bando di interesse, insomma, per la copertura dello scorrimento delle liste d'attesa sugli esami radiologici, così come sulla chirurgia minore. Altrettanto però deve sopperire alle carenze d'organico in azienda, e quindi diciamo che le due cose vanno a sommarsi, e il personale è stanco e soprattutto non è adeguatamente valorizzato nell'impegno profuso, proprio perché le produttività aggiuntive dal progetto regionale sono pagate in un modo, mentre quelle aziendali sono pagate in maniera nettamente inferiore. Il personale non solo è stanco, ma è anche poco riconosciuto nell'impegno svolto. No.
Prosegue in Commissione Sanità, presieduta da Enrico Sostegni, l'iter di approfondimento sulla proposta di legge di iniziativa popolare su procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito. La mancanza di una legge sul tema, sul fine vita, è una lacuna del nostro ordinamento. A settembre continueranno le audizioni in Commissione per capire se il testo va bene o debba essere modificato. Oggi si apre dunque un lavoro importante, speriamo che la Toscana sia la prima regione a portarlo fino in fondo, ha detto lo stesso presidente di commissione. Ascoltiamolo.
E la premessa, anzi, sono due leggi, una del 2010, la 38, una del 2017, la 219, sono una sulle cure palliative e l'altra sul consenso informato e la libertà di ogni cittadino ad essere informato e a rinunciare alle cure e a ogni trattamento, anche diagnosi e trattamento. La Corte Costituzionale ha detto c'è un'illegittimità tra chi può far questo e chi magari per le condizioni di salute proprie invece, certo, può interrompere il proprio trattamento vitale, però magari dovrebbe trascorrere alcuni giorni di sofferenza prima di vedere la fine della propria esistenza, e quindi ha riconosciuto la possibilità di avere un intervento ulteriore che ponga fine alla sofferenza e all'esistenza. Quello che manca è stabilire come, con che tempi, con quale procedura. È questo che farebbe la normativa che stiamo discutendo ora.
Ecco, Presidente, naturalmente lei sa che tra le critiche c'è quella dell'opportunità, no? Tra virgolette, si va a intervenire in uno stato, in una materia, no? Che è di competenza statuale. Come si risponde a questa obiezione?
Che sarebbe vero se noi riconoscessimo il diritto, cioè se nella Corte Costituzionale, nello Stato, non avessero riconosciuto questo diritto, allora questo, perché si entra nel campo dei diritti civili e competenza statale. Essendo questo già stato riconosciuto dalla Corte Costituzionale e dall'insieme delle norme che citavo prima, quello che noi facciamo è normare la procedura, i tempi, e quindi è materia di organizzazione del sistema sanitario.
Una puntura in una gamba del paziente per impiantare una valvola cardiaca, così un intervento di minimo impatto senza apertura del torace effettuato all'ospedale del cuore di Fondazione Monasterio a Massa. La valvola è la tricuspide e ha il delicatissimo compito di presiedere al corretto flusso del sangue, evitando che torni indietro nel suo percorso. Si tratta del primo caso al mondo di operazione di questo tipo. La valvola è stata impiantata in una paziente fragile in cura a Pisa, affetta da una grave insufficienza tricuspidale non riparabile con tecniche percutanee, che per il complessivo quadro clinico avrebbe corso rischi troppo elevati se sottoposta a intervento chirurgico tradizionale. Sono le 18:47 minuti, adesso una breve pausa pubblicitaria, poi ci risentiamo subito dopo in Newsline.
Lucca Jazz Donna, dall'8 agosto al 22 settembre, 6 appuntamenti con il grande jazz tutto al femminile. Info e programma completo su luccajazzdonna.it. tutti i giovedì di agosto, 3 concerti a sera ad ingresso gratuito. Primo appuntamento giovedì 8 alle 21:15 nel chiostro di Santa Caterina con Alice Innocenti, che presenta l'album Nelumbo. A seguire la cantante catalana Eva Verde e la Montecatini City Band con Ladies in Jazz.
Instabile, cultura in movimento. Lo spazio culturale ad alto impatto creativo con circo contemporaneo, teatro, musica, aperitivi al tramonto e bistrò. Tutti i giorni dalle 18:30 alle 2 in via della Funga a Firenze, zona Varlungo. L'ingresso è libero. Seguici su Facebook e Instagram. Venerdì 9 alle 21:30 live music, Psychedelic We Dance, concerto di grande impatto, energia alle stelle ma anche risate e poesia, musica ritmica con batteria elettronica, synth e loop station ma anche con voce, basso e ukulele.
Controradio.
E 50, riprendiamo la linea dall'acquario per la newsline di Controradio. Proseguiamo con le notizie. Poco o nulla in realtà per il sistema moda toscano. Dal tavolo di crisi convocato ieri al Ministero delle Imprese del Made in Italy, il MIMIT, dal ministro Urso, non ci sono misure concrete, immediate, soprattutto non ci sono i soldi. Unica novità emersa sarebbe una nuova circolare inviata da ABI nei giorni scorsi alle banche per caldeggiare la sospensione delle rate dei prestiti alle aziende della filiera in difficoltà. Insomma, nulla di più. Domenico Guarino ha intervistato Mirko Zacchei della FEMCA CISL di Firenze e Prato.
Lavoro sulla moda che si è tenuto a Roma, alla presenza dei sindacati di categoria, è sicuramente un evento importante. Da questo tavolo però devono arrivare velocemente risposte. I nostri territori, in particolar modo quelli fiorentini, Prato, Scandicci, hanno da tempo un problema serio e grave. Lo denunciamo come sindacato ormai da mesi, la situazione è oggettivamente complicata, la cassa integrazione, lo vediamo dai numeri, è purtroppo allarmante, e quindi noi riteniamo che da quel tavolo le risposte debbano arrivare in tempi brevi, sia sull'aiuto alle aziende, l'accesso al credito, tutte le questioni chiaramente sollecitate dalle parti datoriali, ma in modo ancor più celere ci devono essere le risposte per le persone, perché come dicevo è necessario dare risposte certe, strutturate, perché la ripartenza che dovremo avere nel 2024 altrimenti non ci sarà.
E torniamo ad occuparci di caporalato, parlando di una pubblicazione recente, il libro edito edizioni Nottetempo, Pomodori Rosso Sangue, dell'attivista e giornalista dell'Espresso Diletta Bellotti. L'autrice fornisce degli strumenti teorici per una maggiore comprensione della questione del caporalato e della migrazione irregolare in Italia e racconta ciò che ha osservato durante un periodo passato in uno degli insediamenti informali più grandi d'Europa, quello di Borgo Mezzanone, dove vivono principalmente braccianti delle terre del Foggiano in condizioni al limite. In seguito a quell'esperienza, Bellotti nel 2019 lanciò la campagna di sensibilizzazione Pomodori Rosso Sangue per informare i consumatori sull'origine dolorosa dei prodotti Made in Italy. Sentiamola nell'intervista a cura di Viola Giacalone.
Il motivo per cui nasceva Pomodoro Rosso Sangue voleva avere solo lo scopo di farne parlare di più, però di farne parlare bene, perché ovviamente se non ci sono una comprensione comune di quello che è il fenomeno nella sua complessità, quindi anche rimaneva un po' difficile poi per le persone che sono dentro le lotte, migranti o non, di farsi ascoltare, no? Quindi l'idea di Pomodoro Rosso Sangue era proprio questa, quella di rendere, diciamo, comuni i termini della lotta. Però l'altro si inserisce in un vuoto, no? In una dinamica di assenza di controllo, di elettorati del lavoro e di tutto quello che è il lavoro regolare. Questo sicuramente è un punto, quindi è molto nel grigio, no? Cioè magari spesso le persone che sono sotto caporalato hanno anche dei contratti, ma o hanno dei contratti che non coprono le ore davvero lavorate. Questo è un punto, quindi si lega sicuramente a questa questione di regolarità del lavoro e dall'altro lato si lega a un mercato globale economico, sfruttamento della manodopera soggetta e di ricatto nei confronti delle persone che hanno uno status legale più fragile, quindi nel caso italiano si lega alle leggi migratorie, alla Bossi-Fini eccetera eccetera, e appunto è un mercato di sfruttamento della manodopera globale su cui si basa il capitalismo, il tardo capitalismo e un'economia globale di spreco, di abbondanza.
Ultimamente ci sono stati tanti controlli, no? Tanti blitz che comunque fanno notizia, però poi ho la sensazione che anche dopo, in seguito a questi controlli, le vittime di caporalato siano sempre loro a pagarne le conseguenze, no?
Sì, allora secondo me i controlli servono perché non si può lasciare impuniti ovviamente i capi d'azienda che lucrano sullo sfruttamento delle persone. Dall'altro lato, diciamo, appunto, nel momento in cui si trova una persona che magari non ha il permesso di soggiorno in una situazione di schiavitù come quella del caporalato, questo aiuta anche magari spesso ad avere uno status di rifugiato, anche nel caso della tratta. Quindi è importante che ci siano i controlli, cioè è importante che appunto questi casi vengano segnalati e perseguiti. Detto questo, ovviamente è mettere dei cerotti su delle dighe che stanno esplodendo, perché appunto, come dicevo prima, questi sono dei problemi che si affrontano strutturalmente, quindi ovviamente la legge contro il caporalato del 2011, poi modificata nel 2016, serve e va applicata, però invece prendono un po' questi casi spot nel momento in cui c'è un caso mediatico come l'uccisione di Satnam Singh per far vedere che stanno facendo qualcosa, perché c'è un minimo di attenzione mediatica all'estate, perché l'estate si muore di più, perché si muore di caldo, perché ci sono delle raccolte specifiche, delle colture specifiche, però questo non può essere il modo di affrontare il problema. È molto difficile pensare a un mondo senza sfruttamento lavorativo e senza ricatto sotto il capitalismo, come dicevo, perché è il modo in cui la nostra economia sta andando avanti, sicuramente, diciamo, eliminando la parte della fragilità di status, ma anche di precarietà. Siamo alle persone italiane che lavorano sotto ricatto, sotto caporalato, sono appunto perché sono in estrema fragilità economica, ovviamente in un paese dove non c'è il salario minimo e dove appunto ci dovrebbe essere un reddito di base, soprattutto per le persone che lavorano in dei settori quali già così volatili come quello dell'agricoltura. Tutta la questione della stagionalità non è vera, non esiste, cioè non sono persone stagionali che poi non fanno niente 9 mesi all'anno, ma sono persone che semplicemente si spostano da una parte all'altra dell'Italia per appunto lavorare in diverse colture, e questo peraltro è qualcosa che fanno anche i caporali stessi. Anche i caporali sono stagionali, i vari braccianti hanno denunciato di essere, diciamo, seguiti da questi caporali in diversi territori, no? E quindi vediamo che c'è proprio una rete mafiosa di criminalità organizzata che controlla il mercato.
Qual è la situazione in Europa invece? Cioè, è possibile che in Italia, come dicevi, caporalato esista anche proprio perché c'è un problema di dignità del lavoro?
Ripeto, il problema delle persone ridotte in schiavitù è un problema globale, cioè ci sono 50 milioni di persone in schiavitù nel mondo. In Italia sicuramente c'è un problema di di che cosa significa l'economia agricola per questo paese e anche il ruolo che ha nell'economia europea, e quindi anche, che ne so, se parliamo di PAC, di politica agricola comune, quindi di fondi europei per l'agricoltura, continua a dare soldi alle monoculture e quindi distruggendo gli ecosistemi e gli allevamenti intensivi, e ovviamente anche i controlli rispetto a un terzo del budget europeo, letteralmente, quindi dove miliardi di euro si dovrebbe essere un po' più controllato.
Ovviamente non possiamo far cadere magari la responsabilità sui consumatori, però possiamo fare qualcosa nel nostro piccolo per non alimentare questo fenomeno?
Per quanto anche io non creda molto appunto in quella che è l'attivismo del consumatore, no? Sicuramente per coerenza però politica verso se stesse può essere utile appunto boicottare tutta quelle che sono la grande distribuzione organizzata, e quindi cercare di comprare principalmente da produttori locali e quindi anche stagionali, ovviamente, ripeto, consumare di meno, sprecare di meno, non consumare prodotti animali, perché tutto il discorso del spreco e dell'abbondanza è legato al fatto che appunto continuiamo a nutrire anche animali non umani per consumarli.
Interviste che poi sono riascoltabili anche sui nostri canali cross mediali. Due notizie invece brevi in conclusione: un'ordinanza di divieto di balneazione tra il pennello di via Cerboli e il bagno giardino a Follonica è stata firmata oggi pomeriggio dal sindaco. Il provvedimento precauzionale preventivo si è reso necessario in seguito alle analisi di ARPAT che hanno rilevato batteri di Escherichia coli. Domattina ARPAT ripeterà le analisi, in caso di esito favorevole si potrà revocare prontamente il divieto di balneazione. Firenze resta nella morsa del caldo. Da domani in città è previsto codice arancione per 2 giorni in aumento rispetto al giallo di oggi. L'AMA segnala per domani una massima di 36 gradi, per venerdì la massima salirà a 37. Domani il cielo sarà inizialmente sereno, poco nuvoloso sulla Toscana, con aumento di nuvolosità cumuliforme dal pomeriggio nelle zone interne, con possibili locali temporali più frequenti in Appennino. Venti deboli di Brezza, mari poco mossi, temperature quasi stazionarie. Sono le 18:59 in questo istante. Io ripasso la linea a Pierluigi Megahertz, ridandovi appuntamento con l'informazione locale domattina e Newsline. Aggiornamenti naturalmente sempre anche sui nostri canali social. Dalla redazione a tutti voi l'augurio di una buona serata.
Controradio Newsline estate.